sono io che sento il bisogno di dire grazie dal più profondo del cuore a Dio anzitutto, bellezza infinita, e a tutti voi, a cominciare dal vostro padre, arcivescovo, testimone e amico, Don Cesare, la presidentessa del MEIC, e tutti voi. Grazie. Grazie perché parlare, pensare insieme, la bellezza significa aprire degli squarci verso un'esperienza che, spero di mostrarlo, è anche bella. Io credo che non basti più dire che il Cristo è vero ed è giusto. Certo, il tempo della modernità ci ha impegnato a mostrarne la verità di fronte alle pretese di una ragione esaustiva, totale. Ci ha impegnato sulla sfida della giustizia del Cristo, soprattutto con le urgenze dell'ortoprassi, della giusta azione per gli altri. Ma credo che è giunto il tempo di dire di Lui che non è solo giusto e vero, ma è anche profondamente, intensamente bello. Non è un caso che la parola che corrisponde nel testo greco a quello che noi chiamiamo il buon pastore è kalos, il pastore bello. Gesù è il bel pastore. Cristo è bello, Dio è bello. Io vorrei rendere ragione di questa affermazione stasera. Vorrei farlo anzitutto in ascolto di alcuni testimoni, per poter poi percorrere con voi una sorta di breve, evocativo itinerario nella meditazione teologica della bellezza, nelle due grandi chiavi interpretative che il cristianesimo ha offerto al tema della bellezza, per poter poi, in conclusione, riflettere sul rischio e il dono della bellezza. Parto dunque dai testimoni. Il primo è una donna. Vi leggerò una poesia di Raissa Maritain, questa contemplativa di Dio, che realizza in pienezza quella parola che Don Cesare mi ha generosamente attribuito. Sapete, contemplatio viene da cum, insieme, e la radice di temno, templum, separo. La contemplazione è solitudine nella comunione e comunione nella solitudine. E questo paradosso, questo ossimoro dell'essere soli per essere insieme. Raissa ha vissuto nella sua vita questa contemplazione con Jacques, il compagno della sua vita. Ed è una sua poesia, appunto, che apre la mia riflessione sulla bellezza. La poesia si chiama Transfiguration, trasfigurazione, e la dice: quando t'avrò vinto, o mia vita, o mia morte, quando t'avrò vinto, amore, e sarò fatta conforme all'amore eterno, come un uccello che batte le ali che discioglie nel suo volo i legami della terra, quando t'avrò vinto, ostile fascino della felicità, e avrò conquistato la mia libertà celeste, quando avrò sconfitto la gioia e lo sconforto, quando avrò superato le vie dei desideri e avrò scelto il cammino più duro, come il cielo notturno sconfinato e puro nell'armonia vera di tutte le stelle, sarà il mio cuore nell'armonia della grazia. Ma ti avrò salvato, amore, di te avrò salvato la vita e non la morte, e t'avrò incontrato, felicità, dopo aver dato al mio Signore tutto di me stessa, come un vascello fortunato che rientra nel porto col suo carico intatto, e approderò in cielo col cuore trasfigurato, recando offerte umane e senza macchia. Questa poesia ci dice come c'è una bellezza penultima, che dobbiamo imparare a riconoscere, ad amare, ma anche a non fare assoluta, perché essa è segno e traccia e cifra di un'altra bellezza, di un'ultima bellezza, quella a cui approderà infine questa passione di vivere che è la nostra esistenza, questa conquista, questa lotta, questo amore che resta. Ti avrò salvato, amore. E insieme con questo testo, un'altra testimonianza ugualmente poetica, anche qui di un poeta, se volete, minore, un italiano, questa volta Remo Barsacchi, in quel bellissimo libro Le notti di Nicodemo, che è uscito poco prima della sua morte. Scrive Barsacchi: «Portami via per mano, ad occhi chiusi, senza un addio che mi trattenga ancora tra quanti amai, tra le piccole cose che mi fecero vivo. Non credevo, Signore, tanto profondo fosse questo sfiorarsi d'ombre, questo lieve alitarsi la vita nello specchio fragile di uno sguardo. Né pensavo che il mondo divenisse, abbuiando, così acceso di impensate bellezze». Anche qui una soglia, un confine. Anche qui un ultimo sguardo alla bellezza penultima, non ridotta, non disprezzata, ma teneramente, intensamente amata. E tuttavia questo sfiorarsi d'ombre, questo lieve alitarsi la vita nello specchio fragile di uno sguardo, questo mondo che diventa buiando acceso di impensate bellezze. Dunque, una bellezza che chiama un'altra bellezza, una bellezza penultima che si fa cifra, eco, sentiero di una profondità misteriosa e nascosta. Abissus abissum invocat, l'abisso invoca l'abisso. C'è questa invocazione della bellezza. Ma è solo la voce dei poeti? No. Ancora un testimone, questa volta è la voce di un appassionato, innamorato, testimone della carità, di Francesco. Nelle sue lodi del Dio Altissimo, Francesco, dopo aver celebrato il Dio Santo, forte, grande, altissimo, dice: tu sei amore, tu sei sapienza, tu sei umiltà, sei pazienza, tu sei bellezza. E poco dopo, ancora, tu sei bellezza. Dunque, nell'esperienza spirituale dell'assimilazione al Cristo e al Cristo crocifisso che segna la vita di Francesco, fino a portare nella sua carne le stigmate dell'amato, Francesco comprende che questo Dio suo è bellezza. Ed in questo, lo sappiamo, è l'erede di una straordinaria anima cristiana che percorre ininterrotta la nostra fede, dalle prime parole del libro della Genesi, e Dio vide che ciò era bello. Sapete che il termine ebraico tov si traduce buono, bello, fino al pastore bello di Giovanni, fino alla bellezza del monte. È bello, Signore, per noi stare qui. E poi la grande voce che accosteremo fra poco di Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza, tanto antica e tanto nuova. Dunque, questa iniziale evocazione di voci diverse che convergono dalla poesia alla spiritualità alla rivelazione nel dirci che Dio è bellezza, questa iniziale approssimazione al mistero della bellezza ci fa porre la domanda che percorre tutta la mia riflessione con voi stasera. Qual è il rapporto che c'è fra la bellezza e Dio? Perché possiamo dire che Dio è bellezza? Perché anzi potremmo usare di affermare che solo Lui è la vera bellezza e che ogni altra bellezza è rinvio, ritiro, esodo, richiamo, trasgressione verso l'ultima soglia, verso la bellezza al di là delle bellezze che passano. Risponderò a questa domanda, che è decisiva, badate bene, per fondare una prassi in qualche modo nuova e diversa del nostro annuncio di Cristo, attraverso tre tappe che sono come tre arcate di un ponte che attraversa questi 20 secoli della storia della fede. La prima tappa la intitolo così: I numeri del cielo. Ordo Amoris, Agostino testimone della bellezza di Dio. La seconda, trasgressiva bellezza, il crocifisso amore, dove ascolteremo l'altra grande voce della riflessione cristiana sulla bellezza, Tommaso d'Aquino. E poi, in una terza tappa, mortale bellezza, salvifica bellezza, cercheremo di capire il senso che questa straordinaria meditazione cristiana sulla bellezza ha per la nostra vita, per il nostro dialogo col dolore del tempo presente, per la nostra missione di testimoni della bellezza che salva. Parto dunque dalla prima tappa, che ho intitolato I numeri del cielo, Ordo Amoris, Agostino, testimone della bellezza di Dio. Noi sappiamo che c'è un tema che attraversa tutta l'opera di Agostino. Si potrebbe dire che Agostino non ha parlato d'altro in tutta la sua vita. prima ancora di diventare l'innamorato testimone, il prigioniero di Cristo, che rilegge alla luce dell'ora della grazia l'intera sua esistenza, ma anche la vita e la storia del mondo. Questo tema è la bellezza. Agostino è il filosofo e il teologo della bellezza. Egli, lo sappiamo, comincia col De Pulcro, questo testo perduto sulla bellezza. Ma, ed è questo molto indicativo, quando confessa davanti al suo Dio la storia della sua vita, con quella memoria struggente di un innamorato che riconosce di aver amato troppo tardi l'amore, la parola con cui lui si rivolge all'interlocutore silenzioso, nascosto, a questa assente presenza del mistero divino, è questa: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Sero te amavi pulcritudo, tam antico et tam nova. Sero te amavi. È struggente questa parola. Agostino non ne trova altra per dire la verità dell'altro silenzioso e tuttavia presente a cui il suo cuore si rivolge. E badate, in queste parole c'è tutta la storia della sua vita e della verità che ha raggiunto. Ti amai. La bellezza non è qualcosa, la bellezza è qualcuno. Non è qualcosa che tu possiedi, è qualcuno che ti rapisce a te stesso. E quando l'hai incontrato e lo hai amato, perché hai compreso di essere amato, allora ti sembra che sempre troppo tardi è stato l'incontro di questo amore, perché esso solo dà dignità, verità, bellezza a tutto ciò che sei e fa.
Chissà, sarà un infinito pellegrinaggio. Ed ecco perché chi crede nella bellezza di Dio, chi crede nella bellezza di Dio, non è che un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. È la definizione che amo dare del credente. Il credente, anche il vostro vescovo, è un povero ateo che ogni giorno vive la sua lotta con Dio. Se la bellezza di Dio fosse soltanto armonia, potremmo dire: ti ho raggiunto, ti ho amato, ti ho afferrato, ti ho dominato, tu sei mio. Ma se la bellezza di Dio ci è dischiusa come violenta trasgressione d'amore, la violenta carità di cui parlano i medievali, non la violenza di questo mondo, ma la violenza che ti rapisce a te stesso, allora la bellezza di Dio ti porta nella notte e tu sei un pellegrino verso la luce, e ogni giorno tu lotti per cominciare a credere, fino al giorno in cui verrà, sì, l'aurora del giorno di Dio per te. Siamo pellegrini in questa notte. Ecco dunque, mortale salvifica bellezza. Mortale perché ti fa vivere il rischio supremo, salvifica perché questo prezzo vale la pena di essere pagato. E allora, come ho aperto con la poesia, chiudo con la poesia. Lo faccio con un testo molto bello di un poeta, il più grande poeta catalano, Joan Maragall, che però vi leggo nella traduzione di un altro grande poeta, Eugenio Montale. è il Kant espiritual di João Maragall. In questa lingua, per voi forse un po' ostica, ma per me più familiare, che è il catalano. Voi sapete che il napoletano deriva dal catalano, attraverso gli aragonesi. Dice così João Maragall: se il mondo è tanto bello, se si specchia la tua pace nei nostri occhi, tu potrai darci di più in un'altra vita. Perciò tengo così, Signore, agli occhi, al volto, al corpo che mi hai dato e al cuore che vi batte, e perciò temo la morte. Con che altri sensi mi farai vedere sulle montagne questo cielo azzurro, il mare immenso e il sole ovunque acceso? Metti tu nei miei sensi eterna pace, e non vorrò che questo cielo azzurro, chi mai non disse fermati a un momento fuor di quello che gli portò la morte, non lo intendo, Signore. Io che vorrei fermar tanti momenti d'ogni giorno per farli eterni nel mio cuore. O questo farli eterni è già morte. E che sarebbe allora mai la vita? Ombra del tempo, illusione del qui e dell'aggiù, il calcolo del poco, il molto, il troppo, solo un inganno perché il tutto è il nulla. Non importa. Sia il mondo ciò che esso è, così diverso, esteso e temporale, questa terra con quanto in essa cresce la mia patria, e non potrà, Signore, essere la mia patria celestiale. Uomo sono e la mia misura umana, per ciò che posso credere e sperare. Se qui fede e speranza in me si fermano, nell'aldilà me ne farai tu colpa. Nell'aldilà io vedo cielo e stelle, anche lassù vorrei essere un uomo. Se ai miei occhi le cose hai fatto belle, se per esse mi hai fatto gli occhi e i sensi, con un altro perché dovrò rinchiuderli, tu sei, lo so. Ma dove, chi può dirlo? In me ti rassomiglia ciò che vedo. Lasciami credere dunque che sei qui. E quando verrà l'ora del timore che chiuderà questi miei occhi umani, aprimene, Signore, altri più grandi per contemplare la tua immensa face e la morte mi sia un più grande nascere. Perché è bella questa poesia? Perché essa raccoglie tutta l'eredità greca, agostiniana, umana, troppo umana e tuttavia nostra. Non possiamo non amare la forma della bellezza. E ci fa anche capire che questa forma deve essere trasgredita da un'altra bellezza, da quel crocefisso amore che ci fa sperare che anche le cose che passano, la scena magnifica e tremenda del mondo che passa, se vissuta e trapassata da quell'amore, conosce una sua redenzione, resta custodita nel silenzio di Dio. Insomma, il crocefisso amore non distrugge la bellezza del mondo, la redime. Questa è la parola nuova del cristianesimo, una bellezza che salva. Al di fuori del cristianesimo potrai dominare la bellezza, possederla, vederla, potrai gustarla, ma essa non salverà, non serberà l'amore. È nel cristianesimo, o la trasgressione di quell'amore crocefisso, che mentre si denuncia la fragilità della bellezza, si apre la via, la porta, perché quel battello di cui parlava Raissa possa giungere carico di frutti umani a quell'ultima sponda, come un vascello fortunato che rientra nel porto col suo carico intatto, approderò in cielo col cuore trasfigurato, recando offerte umane e senza macchia. Cristo, il crocefisso amore, ci fa capire qual è la continuità della bellezza che salva. Ti avrò salvato, amore, di te avrò salvato la vita e non la morte. Grazie.